libro di Ruth è persino difficile da trovare nella Bibbia perché è un libro di 4 capitoli, però sarà che quando ci sono questi libretti piccoli e intensi, la Bibbia ha sempre dei messaggi fortissimi da regalarci, perché ad esempio di 4 capitoli è fatto anche il libro di Giona, che è un libro tra i più belli dell'Antico Testamento, e io penso che anche il libro di Ruth sia tra i più belli dell'Antico Testamento. Se non l'avete ancora letto, questa sera andate a casa leggetelo, ci vogliono 5 minuti d'orologio. Per me è un libro che ho davvero molto a cuore. Allora, cerchiamo di capire un attimo la storia di Ruth. Se non la conoscete, noi abbiamo letto il primo capitolo. Il primo capitolo l'avete sentito, c'è una grande carestia a Betlemme, e quindi nel tutto il territorio di Giuda. Betlemme è la casa del pane, questo significa la parola Betlemme, proprio in quel luogo viene una grande carestia, quindi viene a mancare il pane. Da quel luogo parte Noemi e va nel paese di Moab, dove invece non c'è la carestia. Moab corrisponde all'attuale Giordania, verso sud. È un paese di stranieri per Israele, è un paese nemico. E quindi questa donna è proprio presa dalla fame e decide di andare in questo paese nemico perché i problemi che vive a Betlemme sono davvero molto forti. Parte con il marito, parte con i 2 figli, l'avete sentito. Il marito poi muore, muoiono anche i figli che nel frattempo si sono sposati con Orpa e Ruth. Quando Noemi sente che le cose vanno meglio nel suo paese, a Betlemme, decide di ritornarvi, e ritornandovi c'è questa scena veramente forte delle 2 nuore che decidono di rimanere con lei. Lei insiste e dice assolutamente no, dovete tornare nel vostro paese, perché lì sareste delle straniere, perché io non posso più garantirvi un marito, perché non avreste un futuro. Una cede di fronte a queste pressioni, che si chiama Orpa, l'altra non cede, che è Ruth, e decide di rimanere con sua suocera, con Noemi. E da lì inizia una storia bellissima, perché una volta che tornano a Betlemme, Noemi e Ruth, che sono molto povere, sono indifese. Dovete pensare all'immagine, alla figura della donna in quel tempo. Come possono sopravvivere? Ruth decide di andare a spigolare nei campi. Spigolare significa che una volta che era compiuto il raccolto nei campi, tutto ciò che rimaneva per terra, Ruth lo raccoglieva. Ed era una legge però di Israele questa, nel senso che era proprio previsto che chi raccoglieva dei campi lasciasse qualcosa per i poveri, e quindi non prendesse tutto per sé, ma lasciasse qualcosa per i poveri, in modo che i poveri potessero nutrirsi. Ruth va nei campi di quest'uomo che si chiama Boaz, e lo fa in un modo molto umile, molto discreto. E il proprietario di questi campi, Boaz, resta davvero colpito dall'umiltà di questa donna, dalla sua discrezione. E cosa fa? Dice ai suoi operai che quando saranno a spigolare nel campo, inavvertitamente facciano cadere qualche cosa in più, quindi non raccolgano tutto, ma le lasciano qualcosa in più, e lo facciano senza farsi capire, per non umiliarla, per non dare la sensazione di fare la carità. In questo modo Ruth capisce però che quest'uomo se l'è presa a cuore, tanto più che l'uomo le dice: guarda, non andare in altri campi a spigolare, vieni sempre da noi, resta sempre dove siamo noi, spigola dove siamo noi e dove io ho i miei campi, perché sono rimasto colpito dal tuo modo di fare, dice Boaz a Ruth. Un giorno, quando Ruth torna a casa e racconta a Noemi, sua suocera, tutta questa vicenda, Noemi molto intelligentemente, molto furbamente, dice a Ruth: guarda, Boaz sta raccogliendo l'orzo, e quindi è molto impegnato in questa questa opera di raccolta dell'orzo, tu fai questa cosa questa notte, sistemati bene, mettiti un vestito bello, truccati, e di nascosto, quando lui andrà a dormire, che sarà stanco morto e soprattutto anche avrà bevuto, alza il suo mantello e mettiti di fianco a lui, mettiti ai suoi piedi. I piedi nella Bibbia hanno due significati, o possono avere un significato fisico dei piedi realmente, oppure molto spesso i piedi significano gli organi genitali. Quindi Noemi gli dice: guarda, mettiti di fianco a lui, stai con lui. Cosa accade? Accade che verso l'alba Boaz si sveglia improvvisamente, e c'è una scena che è a metà tra il così esilarante e il tenero, e dice: ma chi sei tu? Perché tutto ancora avvolto nella penombra, chi sei tu che sei qui di fianco a me? E lei gli dice: io sono Ruth, tu sei stato colui che mi ha salvato. Allora Boaz, che ha molti anni più di lei, dice: guarda, io vorrei prenderti in moglie, ma per prenderti in moglie, siccome tu hai un parente più diretto rispetto a me, è lui che ha diritto a avere te come moglie, perché questa si chiamava legge del levirato in Israele. Quindi io devo andare da lui e spiegare a lui le mie intenzioni. Se lui accetta di rinunciare alla legge del levirato, quindi di rinunciare al suo possesso, tra virgolette, su di te, io posso prenderti come moglie. E c'è a quel punto una trattativa tra Boaz e quest'uomo, che sarebbe il parente più diretto di Ruth e che dovrebbe prenderla come moglie, il quale rinuncia e, con il gesto che viene usato in Israele, consegna il suo sandalo a Boaz e gli dice: prendi pure Ruth come tua moglie. E quindi Boaz e Ruth si uniscono in matrimonio, e da Ruth nasce un bambino che si chiama Obed. E questo Obed è il nonno del re Davide. Quindi Ruth, di fatto, nel racconto biblico, è la bisnonna del re Davide. A tal punto che nella genealogia di Gesù raccontata da Matteo, Ruth compare proprio all'interno di quel percorso che porta direttamente al re Davide. Quindi Ruth è di fatto un'antenata anche di Gesù. Allora, il racconto è davvero stupendo, perché inizia con un luogo che si chiama Casa del Pane, dove non c'è più pane, con un momento in cui Dio visita il suo popolo dandogli pane, ed è ciò che abbiamo sentito in questa lettura che ci è stata fatta, con Ruth, il cui nome significa la compagna, e compagno significa quello che mangia il pane insieme a te, che si avvicina a Noemi e che resta per sempre con Noemi, e con loro che tornano a Betlemme, la casa del pane, dove il pane è ritornato. Quindi è un cerchio che si chiude: la mancanza del pane, la visita di Dio che dà pane, la compagnia di Ruth, quindi colei che mangia il pane insieme, e il ritorno in un posto dove il pane è tornato. In questa immagine del pane c'è veramente una delle immagini più forti, più grandi, anche del Nuovo Testamento. Gesù si fa pane per nutrire le persone. E c'è anche il modo plastico con cui la Bibbia parla della visita di Dio al suo popolo. Il testo, ve lo ripeto, dice: Dio visitò il suo popolo dando il pane. Noi facciamo queste brevi lezioni anche per prepararci a un momento della nostra vita comunitaria, che sarà la visita pastorale. Nella visita pastorale di un vescovo dovrebbe esserci l'immagine di un Dio che visita il suo popolo. Quindi questa visita pastorale dovrebbe essere per noi un momento in cui ricevere un pane. Penso che ognuno di noi debba chiedersi di quale pane ho bisogno e cosa dovrebbe portare a me la visita di Dio attraverso la visita del vescovo. Che cosa mi dovrebbe donare, che cosa mi dovrebbe nutrire questa visita, di quale pane ho bisogno nella vita per cui un momento come questo mi possa veramente nutrire. Uno dei passaggi che è importante capire è che Dio visita il suo popolo dandogli il pane, e ciò che Ruth fa con Noemi è di mangiare il pane con lei, quindi di diventare la sua compagna di viaggio. Quindi la visita di Dio a un certo punto diventa la presenza di Noemi. Cioè Dio si fa la presenza di Ruth, Dio si fa presente attraverso Ruth alla vita di Noemi. Quindi il modo con cui Dio ci visita è attraverso coloro che diventano compagni e mangiano il pane insieme a noi. Non dobbiamo pensare alla visita di Dio solo come un'esperienza spirituale, interiore, psicologica a volte che noi viviamo, ma come la compagnia che qualcuno ci offre nella vita. La vicinanza e il sedersi a mangiare lo stesso pane insieme a noi. Non c'è mai banalità nel mangiare lo stesso pane insieme a qualcun altro, anzi è qualcosa di estremamente spirituale. A questo punto mi piacerebbe fare un salto in più e dire: se io vi chiedo con chi mangiate normalmente il pane, tutti mi rispondete, beh, con la mia famiglia. E quando pensiamo alla famiglia pensiamo a una relazione di sangue. Il racconto di Ruth, il libro di Ruth, è veramente bello perché è proprio il ribaltamento di queste convinzioni. Cioè Ruth si avvicina a Noemi senza avere nessun legame di sangue, perché i legami più veri sono quelli nello spirito, non quelli nel sangue. Non sono i legami di sangue la verità del Vangelo, ma i legami nello spirito. I legami di sangue procurano molto spesso dei problemi molto seri. I legami nello spirito liberano. Noemi e Ruth non sono legate dal sangue. Ruth non è la figlia di Noemi. E non avendo legami di sangue, hanno legami dello spirito. Ed è per questo che Ruth sta con lei. E costruisce con lei qualcosa che forse nemmeno sua figlia avrebbe costruito. Siccome tutto il Vangelo è l'opera che Gesù compie disfando i legami di sangue per istituire dei legami dello spirito, il libro di Ruth è tra i più evangelici che ci siano nell'Antico Testamento. Questo messaggio è un messaggio che dava fastidio persino ai tempi del racconto di Ruth, siamo nel V secolo a.C., perché quando a Ruth nasce il figlio, che si chiama Obed, pensate che il libro si conclude dicendo: Noemi ha avuto un figlio, cioè la suocera. Cioè nella testa del narratore è così difficile accettare che i rapporti veri siano i rapporti nello spirito, che deve attribuire il figlio non alla straniera Ruth, che è legata non per il sangue a Noemi, ma deve attribuire il figlio direttamente a Noemi, perché allora c'è una discendenza di sangue. Se noi pensiamo che il Vangelo di Giovanni nel suo prologo inizia dicendo che i figli di Dio sono quelli che non da sangue né da volere di uomo sono nati, allora voi vi rendete conto che questo messaggio è veramente difficile da accettare, ma è il messaggio che costituisce la realtà di una comunità. Quindi quando vi faccio la domanda con chi mangiate il vostro pane, A me non interessa nulla che mi rispondiate con la mia famiglia. Perché la famiglia di sangue non è ciò che Gesù ha sempre cercato di portare avanti. Ma la famiglia dello spirito. Quindi, se non siamo pronti a mangiare il pane con coloro che sono legati nello spirito con noi, ma solo con coloro che sono legati nel sangue, non credo che siamo nello spirito del Vangelo. Che tutto questo non sia affatto semplice, che tutto questo sia molto più difficile, posso anche capirlo. Che si ritenga che il messaggio cristiano sia la tutela della famiglia di sangue, dei legami di sangue, questo non posso né capirlo, né accettarlo, né condividerlo. La storia di Noemi e Ruth è una bellissima storia di un legame non di sangue, ma di spirito. Chi gliel'ha fatto fare a Ruth di venire via da un paese che era il suo, da una casa che era la sua, da una famiglia che pur lei aveva di sangue, per stare con sua suocera? L'accudimento di una persona anziana, sì, solo in parte però. Una voce interiore, una forza e un legame interiore che l'hanno condotta a superare il legame di sangue per instaurare il legame dello spirito. La visita di Dio, e quindi per noi la visita pastorale, sarà o non sarà un momento in cui sentirci ancora più uniti in un legame dello spirito? Quando parliamo di comunità, quando parliamo di condivisione, intendiamo esattamente queste cose. Allora una famiglia non deve sussistere, certo che deve sussistere. Il più grande legame nello spirito, non di sangue, è quello tra marito e moglie. I vostri mariti e le vostre mogli non sono vostri parenti. Quello è il grande legame dello spirito. Ma il legame, ad esempio, con i figli lo dovete trasformare da legame di sangue a legame dello spirito. E infatti c'è il battesimo che ti dice: guarda che questo non è mica tuo figlio, sai? Questo è figlio di Dio. Quindi un libro veramente bello che affronta tutto questo dando una sensazione di pace, perché quando leggerete il libro di Ruth respirerete un'aria appunto d'estate, di campi che biondeggiano per la mietitura, sembrerà quasi di sentire il profumo delle cose che avvengono. C'è una serenità di fondo, non c'è un gesto violento in tutto il libro, non c'è una parola cruenta in tutto il libro, cosa che nell'Antico Testamento, lo sapete benissimo, piena e strapieno di questo, no? Nel libro di Ruth niente, è proprio qualcosa di idilliaco. Uno lo legge dall'inizio alla fine, lo chiude e sta proprio bene. E mi viene da dire: ma guarda, dico, se i legami dello spirito generano questa cosa, sono questa cosa, evviva. A me personalmente fa specie che quest'idea dei legami dello spirito, che costituiscono la vera essenza di una comunità e il vero spirito cristiano, e ve lo dico da responsabile dell'ufficio famiglia, con tutta la difficoltà che ho nel vivere certe dinamiche che non intendo abbracciare e diventare l'avamposto della famiglia cristiana come messaggio da portare. Mi fa specie che abbiamo consegnato al mondo laico questi contenuti. Cioè, mi domando ad esempio perché le cose più belle sui legami dello spirito all'interno di una relazione umana affettiva le abbia dovute scrivere una scrittrice intelligentissima che adesso, secondo me, è nelle braccia del padre, come Michela Murgia, e non le debba dire la Chiesa. quando sono il perno della nostra vita di fede. Il perno. Ruth racconta tutto questo, lo racconta meravigliosamente, con una dolcezza, con una forza al contempo straordinaria, di una donna dolce e coraggiosa. Ci sono poi alcune chicche sparse qua e là nel libro, alcune mi piace consegnarvele. Ad esempio quella traduzione: dovunque tu andrai anch'io andrò, dovunque tu sarai anch'io sarò, il tuo popolo sarà il mio popolo, che lo ripeto, ho avuto la fortuna di che qualcuno me lo regalasse e lo vivesse veramente tutto ciò. Letteralmente andrebbe tradotto: dovunque tu andrai anch'io andrò, dovunque tu dormirai anch'io dormirò, che è una cosa molto più bella. Perché il dormire è il momento in cui tu abbassi tutte le difese. Sei in tutta la tua fragilità, sei magari in un altro mondo. E che Dio, attraverso Noemi, visitandoci, ci dica queste cose. Mi sembra una parola veramente piena di speranza. Dio ci visita mentre dormiamo, cioè mentre non abbiamo nessuna possibilità di difenderci da niente, da nessuno. Mentre potremmo essere alla mercé di chiunque. Dio viene per stare accanto a noi. Saremo in grado di cogliere nella visita di un vescovo questo tipo di compagnia di Dio? Me lo auguro. Vorrei che fosse il contenuto della nostra preghiera tutto questo. Mi auguro che lui sia capace di farlo. Pregherò, spero che pregherete anche voi perché lui sia capace di farlo. Un altro elemento è che Noemi è una donna completamente rassegnata, cioè la suocera è così tanto toccata dalla sofferenza, parte da una fame, è così tanto toccata dalla sofferenza che c'è una rassegnazione in lei. Quando dice alle due le nuore, l'abbiamo sentito, tornate al vostro paese, dice: io ormai non posso più fare niente, sono una donna finita. E la visita di Dio, che in realtà è la visita di Noemi, che mangia il pane insieme a lei perché la sua è compagna di viaggio, è una visita che la scuote da questa rassegnazione. Ed è talmente scossa dalla rassegnazione che alla fine è lei a escogitare il trucco, tra virgolette, che Ruth si vada a sdraiare a fianco di Boaz di notte. Dio ci visita scuotendoci dalla nostra rassegnazione. E c'è una rassegnazione ecclesiale. Chi dice: ormai siamo perdenti, ormai... Un conto è dirlo già pensando a cosa puoi fare per scuoterti. Un conto è dirlo continuando a tirare in barca. E quante volte ci rassegniamo nella vita di fronte a certe situazioni? E allora, volentieri mi piace pensare che questa visita potrà essere per noi un momento in cui scuoterci dalla rassegnazione. E avere una parola che, anche se ci sentiamo piegati e vorremmo pronunciare la parola fine su alcune situazioni, Dio venga a dirci: questa parola non dirla, non dire la parola fine. Non sei finito, non sei finita. Un'altra considerazione, vedete che procede un po' a flash, ma l'ho detto all'inizio, è stata una semplice preparazione per me quella di questa sera. è che Ruth è una straniera, è una moabita rispetto agli israeliti, quindi è qualcuno da cui istintivamente non ci si aspetta niente di buono. Anche per questo il libro è uno tra i più evangelici dell'Antico Testamento, primo perché non ha violenza, secondo perché appunto supera i legami di sangue per instaurare dei legami nello spirito, e terzo perché c'è un'apertura al mondo degli stranieri, tipo buon samaritano proprio, capite? Che arrivano e ti salvano. Che significa come presupposto o come insegnamento una certa apertura mentale. Dove la si vede l'apertura mentale? In Boaz, che resta colpito da questa donna, ma se fosse uno chiuso di mente direbbe: guarda, tu sei moabita, non se ne può fare niente. Invece lui resta colpito, poi si informa, poi capisce, e sorprendentemente Boaz è un anziano, il figlio che nasce a questi due è un mezzo miracolo, Obed, quindi è un anziano e non è chiuso, è un anziano e ha la testa aperta, è un anziano e non ha dei pregiudizi. Per accorgersi della visita di Dio probabilmente ci vuole un'apertura di cuore e di mente necessaria a cogliere dove lui passa nella nostra vita, e forse questa apertura di cuore e di mente è necessaria anche nel momento in cui riceveremo la visita pastorale, vivremo la visita pastorale. La giustizia, la bellezza, l'onestà, l'amore, tutto ciò che vive Ruth, perché vive tutte queste cose, vengono da chiunque, a qualsiasi religione e a qualsiasi razza appartenga. Io penso che noi non dobbiamo stancarci di dirla questa cosa, perché l'abbiamo detta tante volte, però sarete d'accordo con me che non passa assolutamente, anzi il mondo sembra andare tutto in un'altra direzione, e allora continuiamo a ripeterlo fino allo sfinimento nostro, che lo diciamo, e di coloro che ci ascoltano. Chiunque, a quale razza appartenga, a qualsiasi religione appartenga, è in grado di generare il bene. Ultima immagine, prima di leggervi un testo che mi è parso bello e anche poetico nel commentare a Ruth, che è il verbo forse centrale di tutto questo racconto, è spigolare. Cioè raccogliere quello che resta indietro. Cioè far sì che nessuno sia perduto. Quando ce l'avevano fatto come corso, la prima volta che ho sentito il libro di Ruth era Ravasi, un professore di Antico Testamento, 1988, 88, 89, insegnava in seminario Ravasi. E mi ricordo che disse: oggi affrontiamo il libro di Ruth, la spigolatrice, l'ha proprio definita così, cioè colei che non lascia indietro nessuno, non perde in giro pezzi di cuore. È una grande immagine dell'agire di Dio. Penso che non serva come chiesa, come comunità, guardarsi e dire a se stessi: noi non siamo capaci. Perché se uno entra in questo clima mezzo polemico e mezzo criticone, non ha capito il libro di Ruth, che veramente è una poesia. Non c'è un elemento negativo, non c'è una contestazione, non c'è una polemica, una tensione. Serve come chiesa dirsi: va bene, cerchiamo di fare il meglio possibile, perché Dio, che è uno spigolatore nei nostri confronti, che raccoglie tutto di noi, Buono è bello, brutto è cattivo. Non solo ciò che funziona, ma anche ciò che non funziona. Possa diventare anche uno stile della nostra comunità. Camminiamo in questa direzione. Quando hanno chiesto a una brava, cioè dico, a me piace, non ho letto tanto di lei, per quelle cose che ho letto mi sono sempre piaciute, poetessa italiana che si chiama Curzia Ferrari, di commentare il libro di Ruth, ha concluso il suo commento con queste poche righe che vi leggo. Tutto in queste pagine di Ruth ci richiama a qualcosa di antico e di ancestrale. Lo sfondo pittoresco e semplice della vita di campagna, l'intreccio elementare, l'unione armoniosa degli elementi del creato nel tranquillo alternarsi del sole e della notte. Non assistiamo mai ad alcun gesto violento e ad alcun rituale cruento. Anzi, c'è da pensare e presumere che gli animali fossero rispettati. Vi sono delle miniature ebraiche dove, riguardo al libro di Ruth, alcuni personaggi dell'antica storia e la stessa protagonista sono rappresentati vicino ad animali. E la cosa non stupisce. L'animale rappresenta le forze cosmiche, materiali e spirituali. Gli evangelisti sono spesso identificati simbolicamente con degli animali. Lo Spirito Santo scende sul figlio in forma di colomba. Anche altre religioni hanno accolto un autentico bestiario. E nei capitelli e nei portali delle chiese romaniche si scatenano serragli molto variegati. Naturalmente questo ritorno a qualcosa di antico che l'uomo d'oggi dovrebbe proporsi non è in barbarimento. Il ritorno ad un lontano passato. È la coscienza che ogni creatura del mondo, uomo, albero, animale, ogni luogo del mondo, compreso lo spazio e i pianeti verso i quali abbiamo intrapreso e pensiamo di intraprendere dei viaggi, fa parte dell'intero cosmo creato. Antichità quindi come rispetto universale, senza bisogno di ragionamenti teologici. Uscire dai limiti e dalle idee umane delle classifiche stabilite. Questo significa una crescita spirituale dell'economia del ritorno ai pilastri della convivenza umana. Sarebbe sciocco pensare che tutto questo sia facile. Al contrario, è talmente difficile da risultare utopistico. Tradurre nella realtà fattiva il convincimento che tutto è legato e che noi siamo responsabili di tutto è la più grande delle illusioni, stando l'uomo cementato nei propri egoismi e nel sentirsi padrone dell'universo. Ma in questa illusione che sta chiuso il senso di questo libro è il verbo maggiormente usato nel libro di Ruth, spigolare, cioè far sì che niente venga dimenticato sul campo, nemmeno l'ultimo chicco dell'ultima spiga. Anche di questo siamo responsabili, nella luce dell'amore gentile che Ruth, la Moabita, sparge intorno a sé. E forse tutto questo è ciò che ho con fatica tentato di dirvi, è l'insegnamento che questa donna, che Henry De Luca ha definito la coraggiosa di una notte d'estate, l'insegnamento che questa donna questa sera ci regala e ci consegna.